Ecco, oggi parleremo invece più che altro della centratura. Certamente questa centratura non è che si arriva così. C'è sempre tutto quel lavoro della distanza che è continuo, quello ci sarà sempre, no? Però la tensione è verso un focus, un centro che dia poi la stabilità sempre di più, acquisita sempre di più, però sempre in, come si può dire, sempre in discussione, perché non è mai acquisita totalmente per sempre. E, diciamo, più uno batte il sentiero, più questo sentiero diviene familiare e più quindi il punto d'arrivo si fa sempre più vicino e anche in certi momenti si acquisisce e poi si riperde, però insomma ecco, l'andamento è quello, ecco. E quindi centratura e rinascita in spirito, perché le due cose vanno insieme e come ho detto sempre in questi giorni, non è un cammino che si fa da soli, ma è proprio un cammino attraverso la passività, la kenosi, un percorso di spogliamento interiore per lasciare spazio all'azione dello spirito, all'azione della grazia, e quindi diciamo è un cammino che lo facciamo all'interno di una dinamica in corso, ecco, che è tutto il processo poi salvifico di cui insomma l'annuncio, di cui l'annuncio è portatore, no? Questo cammino salvifico. Quindi entriamo ancora un po' di più dentro questo sentiero per scandagliare ancora, ecco. Allora, ieri abbiamo visto l'importanza del corpo, ci ritorneremo anche oggi un po', e quindi il processo di purificazione di tutto il piano psichico, e abbiamo messo a fuoco queste forze che ci dominano, no? E quindi abbiamo visto come dalle tre potenze che sono messe a fuoco nel racconto della tentazione di Gesù, volere, potere, avere, poi si diramano tutte le altre forze egoiche, psichiche, che poi abbiamo messo a fuoco, no? Nei sette vizi capitali, che poi le diramazioni sono tante, quindi sono più efficaci, sempre più sottili e sempre più difficili da essere strappate, no? Cioè, perché più sottili sono e meno sono riconoscibili, quindi sono pervasive e quindi il cammino è lungo, il processo è cioè qui si comincia e poi si finirà dopo, perché questo io l'ho chiamato il dolce purgatorio, no? Un purgatorio è già qui, si comincia qui e poi sarà tutto sempre più in divenire, insomma, perché dovremo diventare luce nella luce, no? Oggi è la trasfigurazione, quindi il processo è quello, ma insomma, ecco, può avvenire anche d'un tratto, perché non siamo solo noi ad agire tutto questo, ma siamo strumenti di qualcos'altro, no? Quindi più noi lasciamo spazio, più entriamo nella passività, in questo spogliamento, e più quell'azione divina in noi agisce rapidamente, ma i tempi noi non li sappiamo e quindi dobbiamo stare nell'affidamento e nell'abbandono. Ecco. E come ho detto, quella che è la mia via, che in cui io mi riconosco e che posso testimoniare solo quella, però è anche questa una possibilità. Io non voglio dire che sia l'unica possibilità, questa è quella valida e le altre no, cioè no, bisogna stare sempre attenti su questo, no? Perché ogni via porta al centro, no? Quindi ecco, però fra le tante c'è anche questa, e quindi è importante valorizzare, perché a chi corrisponde è importante sapere che c'è, no? Ecco, perché è una via un po' abbastanza marginale, e quindi molte persone che hanno questo richiamo magari non sanno bene di cosa si tratta, ecco, perché come ho detto questa via è tipica della tradizione ortodossa ed è una vocazione molto popolare e riconosciuta, perché lì la conoscono, mentre noi non la conosciamo. È importante invece che venga alla luce anche da noi, no? Per i tempi che stiamo attraversando, e che quindi può essere veramente una via praticabile. Io la sento una via un richiamo dello spirito per i nostri tempi, come già diceva Catherine Derty negli anni 70, figuriamoci ora, no? A 50 anni di distanza, tutto quello che succede. Quindi sì, io anche nel mio piccolo, nella mia esperienza, sentivo che era un richiamo dello spirito, anche se non me lo spiegavo, sentivo che aveva un senso, anche se a me sfuggiva, eccetera, insomma. Ora lo sto mettendo sempre più a fuoco, no? Diventa una via per i nostri tempi, praticabile e che ha una sua funzione, ecco. Quindi, fatta questa premessa, ritorniamo un po' al tema. Ecco, quindi il discorso è tutto quello della purificazione, di procedere a questo spogliamento, entrare nella passività. Naturalmente tutte le forze che ci abitano hanno desiderio di continuare a vivere, io l'ho detto anche ieri, quindi bisogna misurarsi in maniera però non troppo accanita o distruttiva, ma sempre con amorevolezza e accoglimento. Ecco, per me, quindi lasciando agire la forza dello spirito più che entrare in campo noi con la nostra volontà. Quindi uno dei temi più importanti da mettere a fuoco è proprio la passività della volontà. Non volere, non avere, no, niente volere, niente potere, niente avere, cioè questo è un po' l'andamento. Quindi questo ritrarsi sempre di più dell'io, e quindi questo spogliamento, perché? Perché la nostra volontà più si ritrae e più si lascia abitare dalla volontà divina, perché è questo il punto, no? Di far sì che la nostra volontà si conformi sempre di più alla volontà divina. E allora è solo in questi termini, in questa modalità, che si può risalire tutto quel discorso che passa poi come la caduta, no? Lo stato di caduta, la disobbedienza. Si è visto anche ieri, no? Causa del peccato, non c'entra niente la materia, il corpo, eh? Ma è la disobbedienza, cioè è la nostra volontà che entra in disaccordo con la volontà divina, si distacca e prende una traiettoria diversa, per cui porta fuori, no? Porta lontano, e quindi diviene motivo di separazione dall'origine, e quindi è quello lì tutto il discorso della caduta, dell'allontanamento dalla sorgente. Più facciamo rientrare la volontà e più permettiamo alla volontà divina di riprendere le redini della nostra vita. Il lavoro è tutto lì in pratica, no? Però in pratica è molto complesso, cioè non è così, ecco, non arriva così. Importante, come abbiamo visto, è rimettere a fuoco questa unità di tutte le nostre sfere, no? Quindi corpo, anima e spirito, e quindi anche la fondamentale, la dualità tra umano e divino, cioè tornare alla concezione dell'unità della vita divina e della vita umana. Questo diventa fondamentale proprio perché per l'annuncio evangelico è parte dell'incarnazione del verbo, no? L'incarnazione del divino nell'umano, è questo grande paradosso che però è questo il passaggio antropologico, l'abbiamo detto anche ieri, il passaggio antropologico è questo, è già avvenuto con Cristo, però è con tutti coloro che hanno seguito, con i santi, cioè tutti coloro che si sono messi in questa traiettoria. Oggi però è richiesto a livello più globale questo passaggio, proprio per quello che stiamo vivendo, no? Quindi il passaggio al ruolo è già in atto ed è dinamico, quindi agisce nelle nostre vite. Sta a noi farsi canali di questa forza in atto che passa nella storia, quindi passa nelle nostre singole vite, ecco. E quindi è importante ricreare questa concezione unitaria, no? Quindi questa unità di materia e spirito, di corpo e anima, della vita divina, della vita umana, cioè ritornare a una visione unitaria, e questo è un po' il punto, no? La centratura, il punto, il focus di attrazione è questo, no? È questo il percorso, cioè la pienezza della divina umanità di Cristo, di Gesù, che incarna il Cristo, diciamo, perché anche oggi c'è tutta questa discussione, Gesù è Cristo, non è Cristo, no? C'è questa sull'orizzonte, c'è tutta sta cosa. Anche questo è importante un po' da mettere a fuoco. Cioè, il Cristo è una dimensione universale, il Cristo cosmico, e quindi è il centro dell'universo perché costituisce la pienezza della creazione, diciamo così. Perché, diciamo, il culmine della creazione, dei sette giorni della creazione, il culmine è l'essere umano, no? Appunto, il culmine. E infatti non a caso è detto, no, che l'essere umano è creato a sua immagine, mentre di tutti gli altri esseri secondo la loro specie. Questo è importantissimo, no, da mettere in evidenza questo particolare. E crea tutti i vari esseri viventi secondo la loro specie, ed è così sottile, lo ripeto, secondo la loro specie, che produce il seme che riproduca la stessa... lo stesso essere, no? Cioè lo ripete molto Pignolo per dire è importante la distinzione, dare distinzione, no? E quindi i semi costituiscono la distinzione, quindi sono come archetipi, sono come attributi, tutto è attributo divino, perché nella manifestazione, appunto, la creazione è la manifestazione visibile del Dio invisibile, quindi ogni essere costituisce un tassello, un nome, diciamo, no? Un nome di questo mistero che viene a rivelarsi, a manifestarsi, no? Quindi ogni essere vivente ha questo scopo di manifestare un principio di questo mistero, un elemento, un nome, diciamo il nome che è un termine importante nella tradizione, il nome è proprio l'essenza, no? Ecco, qui un'essenza, e quindi tutto si sventaglia, viene alla luce attraverso questi esseri, no? Che poi sono visibili e invisibili, perché sono tutte le creature celesti anche, no? Gli angeli, Però dell'uomo invece è detto che è creato a sua immagine, quindi vuol dire diverso, no? Non è secondo la sua specie, a sua immagine, quindi vuol dire che nell'essere umano si ricapitola tutto, perché Dio comprende il tutto, no? E così se l'essere umano è creato a immagine di Dio, vuol dire che ricapitola tutto, tutta la manifestazione si sintetizza nell'essere umano. Per cui se Dio per creare divide le distinzioni in nomi, nell'essere umano ritorna a riunificare. Questa è importantissima, questa visione. Per cui se Dio è uno, anche l'essere umano è se stesso è uno. Se l'essere umano lo crea maschile e femminile, vuol dire che anche in Dio ci sono questi principi maschile e femminile. Ecco, quindi è tutto un riverberarsi. È importante percepire questo, no? Quindi la tensione di ogni vita umana è di andare verso questa unità. E diciamo, se l'essere umano è il punto di arrivo della creazione, no? È il punto, il culmine della creazione, il culmine dell'essere umano è la divina umanità di Gesù. Come per dire, l'essere umano si compie in Gesù, in questa umanità concreta, in carne e ossa, si compie in questa umanità. E diciamo, quando dice l'immagine, l'ho detto tante volte, insomma, l'immagine è un imago, è un'evanescenza, Dio non ha immagine, quindi sarebbe una bestemmia, no? Per il mondo ebraico. Cioè, non è che l'uomo è come... Dio è il modello e l'uomo si fa secondo il modello. Cioè, questo modello è un profondo mistero, quindi è nel volto umano che si rivela tutto il mistero divino, no? Quindi, e questo volto umano prende fisionomia piano piano, più c'è questa evoluzione spirituale, perché il tempo cambia, no? Nella tradizione biblica è lineare, quindi tende a una una pienezza, tende a qualcosa. Quindi vuol dire che c'è un'evoluzione, un processo evolutivo, e questa evoluzione è data dall'evoluzione spirituale, da quanto il divino si incarna, perché durante tutto il processo anche dell'Antico Testamento avviene questo attraverso coloro che stanno in ascolto, no? I patriarchi, le patriarche, i profeti. Questo processo di incarnazione passa attraverso l'ascolto, quindi attraverso l'obbedienza sempre, no? L'obbedienza, cioè far sì che la volontà divina trovi strumenti attraverso cui agire. Ecco, e quello è il principio. E quindi, diciamo, se l'essere umano deve essere immagine di Dio, deve incarnare in pienezza la volontà divina. E quello è il punto. E quindi il divino che si incarna nell'umano vuol dire questo, che l'umano diviene strumento dell'azione divina, diviene co-creatore. Ecco, e quindi Gesù costituisce questo passaggio antropologico. È un passaggio antropologico Gesù, quindi la divina umanità di Gesù, essere umano in carne e ossa, è un principio attivo in tutto il genere umano. Il Cristo costituisce il Cristo cosmico, universale, quella è la pienezza universale in cui tutto si ricapitola, però tutti gli esseri umani devono incarnare questo, no? L'escaton è quello lì, tutti gli esseri umani devono incarnare questa pienezza, e che poi si raffigura nel Cristo cosmico, e quello è nell'eterno, non è nel tempo, quello è già nella visione divina dell'atto creativo, no? Cioè già questa pienezza è nell'eterno, quindi il Cristo cosmico è nell'eterno. Gli esseri umani lo incarnano nel tempo, quindi Gesù è questo passaggio nel tempo, costituisce, no? Quindi Gesù e Cristo cosa vuol dire? È tutto. Giovanni lo dice chiaramente, no? Chi crede che Gesù è Cristo è generato da Dio. Per cui la chiave qual è? È vedere questo, credere questo. La fede significa vedere questo, no? Vederla questa cosa, allora hai l'orizzonte per incamminarti, per andare verso questa tensione a cui la storia della salvezza conduce attraverso il tempo, no? Perché è qui l'intreccio fra tempo ed eterno, è importantissimo questo intreccio, perché appunto, se ho già detto, non mi ricordo se l'ho detto in questi giorni, forse mi sbaglio, però il tempo deve essere redento, cioè la storia deve essere redenta, non è da buttar via oppure che gira lì su se stessa e non c'è via d'uscita, no? Cioè la novità biblica, l'impianto biblico è questo, che la storia deve essere redenta, e quindi la redenzione passa attraverso questa azione costante divina, che poi non è un Dio che sta di là e noi siamo di qua, la salvezza che viene dall'esterno, è un processo unico, perché c'è questa assoluta connessione fra creatore e creature, quindi fra principio e manifestazione, è sempre, la relazione c'è continua, è continuamente, quindi non è un esterno, è noi che ci si sente divisi che si considera esterno, ma bisogna invece rientrare nella sorgente e cominciare a percepire questo senso unitario, e quindi questa dinamica in atto e questa azione che ci attraversa costantemente. Quindi è un'azione viva che ci attraversa continuamente. Lo Spirito Santo creatore agisce sempre, cioè l'atto creativo, il verbo è l'atto creativo, passa sempre, Dio in ogni atto del tempo crea la sua creazione, creazione in atto, la creazione è sempre in atto, no? Quindi è un principio che passa nel tempo ma è eterno in se stesso, si manifesta nel tempo però è eterno in se stesso, e quindi questo è molto importante da tenere presente. Ecco, allora diciamo che questo impianto, questa visione, questa tensione, questa tendenza, cioè partecipare di questo, per me è proprio il processo è mistico, no? È mistico, e questa è la mistica in qualche modo, no? E quindi è il diventare strumenti di questo processo e far sì che tutte le resistenze che dipendono essenzialmente dalla nostra volontà di contraddizione pian piano si spengano. Ecco. Quindi è un processo di morte, no? Di morte dell'io, di morte a se stessi, la morte mistica. Cioè è quella morte che rigenera, è una morte rigenerativa, perché più si spengono queste forze contraddittorie, più prende campo la spinta spirituale della volontà divina, dell'azione divina. E quindi è un'azione trasformativa. E questa è la cosa importante, l'azione trasformativa. Ecco, e quindi naturalmente noi siamo in carne e ossa, il corpo ha importanza, assolutamente importanza il corpo, no? Quindi non è che tutto si realizza, cioè al di là del corpo, cioè mortificando il corpo, è mortificando le potenze che abitano il corpo, quindi il piano psichico, questo è fondamentale, le potenze che abitano il corpo. Perché l'ho già detto anche ieri, il corpo corrisponde all'innocenza, al piano creaturale in se stesso. Poi è abitato da queste potenze psichiche egoiche che lo snaturano, no? Per cui i cinque sensi diventano canali di tutti gli appetiti. E allora si stravolgano, si va fuori misura, no? E allora si crea un ingombro che fa da ostacolo. Quindi tutto, diciamo, il desiderio originario dell'anima, che è quello di andare verso la luce dello spirito a cui appartiene, si devia in questi falsi desideri, diciamo, no? Si devia verso questi falsi desideri. E quindi allora si crea tutta un reticolo di forze che vanno per un altro verso, insomma, no? Perché secondo la visione antica anche dei padri, tutte le potenze appartengono a Dio, tutte le potenze hanno una funzione, no? Però se noi si usano invertendole, è lì il problema, cioè, il problema sempre è la conversione, no? Della conversione. Tutte le potenze derivano da Dio, quindi Dio crea e tutto è buono. No, tutto è buono, bello, la stessa parola. Ma però se noi si usano, si utilizzano secondo un altro scopo, è lì che si distorgono queste potenze. Quindi vanno riportate all'origine queste potenze, nella giusta direzione vanno riportate. No? Tutto deve ritornare nella giusta direzione, nella giusta misura. Il lavoro è questo, cioè, allora più prendiamo consapevolezza di queste distorsioni e più avviene il processo trasformativo. Allora volevo citare a questo proposito un autore, Tolentino Mendoza, no, ha scritto un libro, La mistica dell'istante, che a me era piaciuto, avevo preso delle citazioni. E lui dice appunto: il corpo non è mai un rivestimento esterno del principio spirituale o una prigione dell'anima, come invece vorrebbero il platonismo e le sue tante repliche, no? Dice, ecco. Quindi no, noi si pensa il corpo come un involucro, no? Perché è tutto collegato, cioè la sostanza è unica alla fine, no? In stato, secondo il linguaggio della fisica si direbbe in stati diversi. La sostanza è unica, quindi tutto è in connessione anche dentro di noi. Quello che si vede all'esterno è la manifestazione di quello che c'è dentro, della nostra anima, no? Quindi c'è uno stretto collegamento fra tutto. Uno, inutile fare tanta estetica di imbellettamenti fuori e poi dentro, no, c'è il marcio. Quindi ora è tutta una visione distorta, naturalmente, no? Ma la bellezza, come Platone, è l'apparire del vero, è la nudità, la vera bellezza è la nudità, quando non ci sono più maschere, è quella la bellezza, quando aderisce al nome originario di quello che dell'essenza, no? Il nome è l'essenza, quindi quando aderisce al nome originario, quella è la bellezza, perché manifesti l'atto creativo che viene da Dio, quindi abbiamo una visione completamente distorta del bello, lasciamo perdere, che è una grande volgarità, cioè lasciamo perdere, è veramente dolorosa questa cosa, perché perdere La bellezza è un apparire, no? È un apparire, no? Non la puoi né possedere, né, cioè ci vogliono gli occhi per vedere la bellezza. E ora c'è un'ostentazione di una volgarità che è veramente dolorosa. E questo fa capire a che punto siamo, perché noi possiamo tradire la bellezza, ma il principio ci vuole, no? Del bello, tutto quello che hanno creato anche nei secoli, soprattutto i nostri antichi, cioè ci hanno lasciato tante cose belle, insomma, e quella vuol dire contemplazione in atto, perché lo spirito artista, l'arte deriva dalla contemplazione, se è arte vera, perché è come dire manifestazione dell'anima, quello che c'è nel profondo. No, voglio dire, quello è il discorso. Ecco, perdere questi principi è veramente decadenza. Questo è veramente decadenza. E quindi Mendoza, appunto, dà molto valore al corpo e ai sensi come canali del divino, perché se si purificano, i sensi sono i canali attraverso cui noi ci colleghiamo al tutto, no? Quindi sono importanti vie. E infatti i nostri sensi, i sensi fisici attraverso la dimensione spirituale si trasformano sempre più in sensi spirituali, si purificano, quindi acuiscono la percezione, l'intuizione, si affinano e io dico, sono come antenne che si alzano, quindi la sensibilità si fa sempre più affinata, no? E quindi va sempre più verso l'invisibile, più sono puri, più vanno verso l'invisibile i nostri sensi, quindi sono uno strumento importantissimo, importantissimo. Ecco, e lui lo mette proprio in evidenza in questo libro che a me era piaciuto tanto. E quindi dice, finora, ecco, e lui fa un po' questa distinzione, dice, c'è la mistica dell'anima. Che ha la sua funzione, no? La mistica dell'anima, cioè a partire da tutti i grandi mistici, fino a Giovanni della Croce, tutti, quindi è la mistica dell'anima che vuole la morte del senso, no? Che parla della morte del senso. Però c'è anche lui la chiama la mistica dell'istante, valorizzando proprio questa nostra capacità percettiva. Questa potenzialità dei sensi quando sono purificati è una capacità percettiva, intuitiva. E quindi dice, lui dice che è stata considerata, da escludere, no? Questa dimensione sensibile del corpo e quindi della potenzialità del corpo e alla sua grammatica, lui dice. Il corpo ha una grammatica, un linguaggio. Che se è purificato è un grande strumento, lo strumento che abbiamo, no? E quindi ecco, è importante questo, andare a purificare. Quindi lui la chiama proprio mistica dei sensi o mistica dell'istante, il qui ed ora, e quindi la percezione quando è pura, quando è pulita, può avere intuizioni, visioni, la visione. Ecco. Contemplazione è la teoria e la visione, cioè è chiaro, la visione non è il visionario, quello c'ha, è di fuori, no? Perché il mondo ragiona così. Ma la visione, avere la visione è una dilatazione sempre più ampia, sempre più aderente al vero, è rivelazione alla fine, no? La visione. Quindi la sensibilità è importante, come se è pulita o no. È come avere delle lenti, se sono pulite, se sono. Metti a fuoco e la visione si fa più nitida, no? Della realtà, perché la realtà è sempre lì davanti, ma noi non la vediamo. C'è tutto il discorso dell'inganno e del camuffamento e anche della incapacità percettiva. Ecco. Quindi è importante rimettere a fuoco questa, no? Questa cosa. E lui dice che riprendendo proprio la linea, no? Dei mistici più attuali, più contemporanei. Thomas Merton, Michel de Certeau, Panica, e io ci metterei anche Vannucci, perché per me è particolarmente caro, importante. E lui dice, il modo mistico in cui la storia divina e quella umana si intersecano all'istante, e per me questo è fondamentale, no? Perché tutto il discorso della vigilanza e dell'attenzione è stare il qui ed ora, che vuol dire nella potenzialità pura dell'atto creativo che passa sempre. Quindi, ecco, ricordiamo che l'atto creativo crea sempre nell'unicità, l'ho detto anche ieri, è nell'unicità, quindi ha un valore enorme l'unicità. Oggi è tutto globalizzato, tutti vogliono essere uguali, no? Cioè questa cosa spenge i talenti, spenge i carismi e quindi l'elemento di decadenza. È tutto fatto in serie, no? Quindi proprio non c'è più niente a che fare con l'atto creativo e questa è decadenza. Perché cosa rimarrà di tutta sta merce, sto consumismo fatto in serie, no? Che non se ne può più. Ecco. Il lavoro manuale viene mortificato, no? E quindi il genio, manca il genio. Perché nel lavoro umano, anche se è il più umile, c'è sempre il genio, perché quella intuizione, quella percezione, nella libertà dell'azione, cioè l'azione deve conseguire all'intuizione. E si uccide tutto questo. La gente è depressa perché tanto è tutto, insomma, si mette lì al computer e la creatività è spenta, no? E questo è molto triste. Questa cosa va messa a fuoco, no? La disumanizzazione passa anche da tutti i giovani depressi. Tutta la vitalità, l'ingegno, il genio, insomma, è difficile oggi tirarlo fuori, no? Ecco. Quindi c'è proprio qualcuno che veramente si stacca e riesce, però è veramente raro. Quindi è triste tutta questa. Ecco, allora questo mi premeva a dirlo. Allora, partendo dal presupposto, abbiamo detto il valore dell'unitarietà del tutto, no? Però qual è la vera dualità? C'è una vera dualità da mettere a fuoco, perché spesso il cristianesimo è tacciato di questa dualità, no? È tacciato di questa dualità. E, perché Dio è lassù e noi siamo qua giù, insomma, è questo Dio che lavora dall'esterno, che come muove i burattini, come noi come fossimo burattini. È un po' questa la visione che passa, ma è una distorsione notevole. Ecco, quindi è importante noi diventare strumenti di portare un altro discorso. È importante portarlo individualmente e intorno a noi, no? Perché sono distorsioni che poi portano a creare tutte teologie, no? Che vanno per un'altra strada. Ecco. E qui oggi si fa il posteismo, anche questo secondo me fa un po' confusione, no? Perché poi tutti dicono è vero, perché Dio lassù, invece nelle tradizioni orientali c'è l'unità. Ma insomma, andiamo a vedere, insomma, diventa un po' didascalico il discorso, va messo a fuoco meglio. Ecco. Quindi ritornando al discorso dell'unità, che c'è quest'unità? Però qual è la vera dualità? La vera dualità è quella tra Spirito Santo e Spirito del mondo, perché allora lì si gioca tutta la dualità. E questa è la dualità a cui siamo chiamati. E questa è la dualità del battesimo, della scelta battesimale, no? Rinuncia a Satana, è quello lì. Credi, ti apri a questa via, cioè credi, quindi ti... è un credere che poi, insomma, è la quale parte di noi crede, insomma, è misterioso, no? Misterioso, però c'è, l'anima sa, l'anima vede più di noi e quindi qualcosa vede e crede, se no, ecco. E lo dice la prima lettera di Giovanni, è straordinaria in quello, no? Dice, quando uno crede, chi crede che Gesù è il Cristo è generato da Dio, come dire, non è per... è perché è l'azione divina in lui, no? L'azione divina in lui che gli fa vedere qualcosa, come quando Pietro dice tu sei il Cristo, e nel sangue, nella carne te l'hanno detto, ma è, no? È qualcosa in più, è la dimensione divina in te che te lo dice, perché se no non... lì è chiaro, però non è dualità questo, perché tra l'altro nella Bibbia non c'è proprio la dualità. Tutto è sacrosanto perché scaturisce dall'opera divina, no? L'ho già detto ieri, quindi però ci vuole la visione, quindi questa visione, la fede non è oscura la visione, ma la fede è oscura, ma ti dà una visione. E la visione è oscura, no? Ieri si parlava della nube della non conoscenza, è quella lì. Entri in quel mistero, però se entri vuol dire che qualcosa ti chiama, qualcosa hai visto, intercettibile e non connotabile senza capire, no? Ma qualcosa ti attrae. Quindi sei generato da Dio, quindi figlio e figlia di Dio, questo è il tema fondamentale. Ecco. E quindi quella è la scelta che si ripete continuamente, e quindi io ho sempre detto voglio essere una semplice battezzata, perché a me il battesimo cioè è tutto lì, mantenere questa traiettoria, no? Quella lì è la scelta battesimale che va rinnovata continuamente, perché poi le gli sbilanciamenti sono continui, no? Però più batti il sentiero, più diciamo rientri, anche se ti sbandi, però rientri, c'è qualcosa che ti riaggancia, no? Ecco, per cui noi bisogna mettere la costanza nel battere il sentiero, poi è chiaro, ci sono le oscillazioni, le cadute, c'è tutto e va bene, però siamo in contatto con quella forza che ci riprende. È questo il credere, no? Perché non è che sia uno crede mentalmente e va diritto, allora è pericoloso anche, perché si diventa fondamentalisti e questo non va bene. Cioè, ecco, qui bisogna portare tutte le nostre fragilità in quel cammino, perché questo è un processo di purificazione, quindi non è che uno lo impara a memoria e va diritto, no? E quello è pericoloso, ecco. Perché sì, insomma, tra dire il fare, no? Ecco, tra l'essere, non il dover essere. Uno pensa ad essere già arrivato, e invece il cammino è molto più profondo. Ecco, quindi è fondamentale per me, l'ho detto anche ieri sempre, nella mia modalità, è questo abbandono, e quindi l'abbandono richiede proprio il lasciarsi prendere, il lasciarsi andare, e quindi la volontà è quella che fa più ostacolo e che va messa in crisi, e quella che va messa in crisi. Non volere, accettare il non volere è il punto un po' più critico. E però l'abbandono, come sappiamo, è anche a doppio senso, l'abbandono appunto, persone, io non riesco a abbandonarmi, ecco. E lì l'abbandono è a doppio senso, perché abbandonné viene dal francese, che vuol dire mettere al bando, quindi abbandonare è doppio, no? Io posso vivere la crisi dell'essere abbandonato, oppure io mi posso abbandonare, cioè, quindi, cioè in ballo la fiducia. Abbandonarsi vuol dire affidarsi. Ma se uno ha dentro di sé il trauma dell'abbandono, è difficile abbandonarsi e fidarsi, no? Quindi quello è il punto critico da vagliare, e attraverso la preghiera interiore questo si comincia a contattare, no? Se c'è una crisi di abbandono e uno non si abbandona, non si affida, e allora bisogna star lì nella crisi di abbandono, è doloroso, no? Ecco, però c'è, ecco, allora lì entrano in campo, no, le forze divine. Si dice lo Spirito Santo che è consolatore, che agisce, cioè c'è una maternità, una paternità divina che agiscono lì, no? Quello è importante, perché veramente tutto la nostra, i nostri traumi esistenziali legati alla nostra vita concreta, insomma, possono trovare risarcimento attraverso questi archetipi divini, cioè c'è una paternità, una maternità divina sempre in atto. È importante questo, no? Perché la psicologia arriva fino a un certo punto, ma non può andare a risarcire questi, no? Questi traumi così profondi a volte. Ecco, mentre la vita divina lo può fare. E questo per me è stata una grande scoperta, sentire questa maternità, soprattutto la maternità divina. E quindi quello stare lì nell'abbandono con tutto il tuo peso, con tutta la tua sofferenza, no? Ma sentire questo abbraccio E quindi per me lo spirito è come una gestazione, una grande gestazione dello spirito, no? Che è sempre in atto, quindi noi lì possiamo sempre rientrare. E infatti volevo portare proprio la, perché fra poco allora, vero? Volevo proprio portare la lettura, quella dell'incontro di Gesù con Nicodemo, la rinascita in spirito, no? Quindi come siamo generati da Dio, è la rinascita in spirito. E questo passo per me è tanto importante, proprio perché nel sottofondo c'è questa maternità divina, io ce la vedo tanto, no? Quando dice, gli rispose Gesù, in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. Gli disse Nicodemo, come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Rispose Gesù, in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e spirito non può entrare nel regno di Dio. Quindi è chiaro, l'acqua rimanda, no, all'acqua del parto, all'acqua del materno, dell'origine, all'acqua primordiale, però vuol dire acqua e spirito, vuol dire che allora anche lo spirito è una maternità, è il grembo in cui si deve rientrare, no? Perché si capisce l'acqua come grembo in cui si deve rientrare, ma allora anche lo spirito è un grembo in cui si deve rientrare, e allora è proprio rientrare in quella gestazione dello spirito che agisce questo processo di trasformazione, è una rigenerazione, no? Allora è così che siamo generati da Dio, nel senso che c'è un processo, potenzialmente tutti siamo generati da Dio, però bisogna passare dalla generazione all'incarnazione, è quello il passaggio, anche di Gesù si è generato, non creato, è generato da Dio ma poi incarnato anche, no? E così noi siamo generati da Dio, tutto viene da Dio, quindi tutto Dio genera. Ma però bisogna incarnare quella potenzialità generatrice, essere conformi a tutta quella potenzialità nella sua misura, ecco. E quindi poi c'è un processo in atto, non arriva così da... è una reciprocità, avviene nella relazione, ecco, questo è l'altro punto importante, no, del cristianesimo, è che tutto avviene nella relazione e quindi il Dio cristiano, il Dio biblico non è il Dio di Platone che sta lassù e noi bisogna tornare lassù, no? Invece è un Dio che è in connessione, è tutto in connessione e quindi agisce. Mentre nella visione filosofica noi bisogna distaccarsi dalla materia per tornare all'origine, nell'assoluto e lì scomparire nel nulla, diciamo, no? Nell'assoluto vuol dire tutto è sciolto, tutto è fuso, non c'è nulla, non ci sono forme, no? Quindi si rientra nella luce divina, diciamo, no? Ecco, è un cammino che si fa, noi più ci si distacca, più si rientra. Invece qui è tutto insieme, perché l'azione divina passa nella creazione e quindi aiuta tutto il processo, ecco. E quindi diciamo l'esperienza mistica cristiana si differenzia proprio perché il punto di arrivo non è la fusione mistica, che è un passaggio importante, il presupposto, no? La fusione mistica è proprio questa morte a se stessi, morte dell'io, morte della volontà, morte del sé, morte, tutte le morti che permettono quindi alla dimensione divina di prendere possesso della nostra vita, no? Quindi è proprio la fusione, le nozze mistiche, la fusione mistica, lo scomparire in Dio. E questo è quello che accomuna tutte le mistiche hanno questo passaggio e che costituisce per molte mistiche il punto di arrivo, il nulla, l'assoluto, no, il non determinato, e quindi lo scomparire in Dio, questo è il punto di arrivo. Nella visione cristiana questo è il passaggio importante, tornare nel grembo, no, della matrice divina è fondamentale perché, per rigenerarsi, per riconformarsi. Ma poi è quanto noi di quell'esperienza fusionale, quanto noi quell'esperienza fusionale prende a vivere nella nostra vita incarnata. Quindi, ecco, io parlo di mistica incarnata, no? Mi piace parlare di mistica incarnata. La mistica cristiana è una mistica incarnata, perché tutto si deve vedere nella realtà concreta, nella tua umanità, nella tua umanità. E quindi si può dire anche che c'è un passaggio dal sacro alla santità, quindi desacralizzare, perché Gesù, parlando proprio del divino che si incarna nell'umano, allora il sacro che è il separato, come dire, una dimensione che va custodita, va preservata, ma se tutto diventa sacro, no, la santità è questo, tutto si santifica, allora il sacro non è più separato, no? Vuol dire che impregna tutto, quindi finché è a rischio va preservato, no? Diventa anche, cioè da sacro deriva sancire, la legge è quella, sancire, cioè c'è un limite per proteggere questa dimensione, no? Sancire è fondamentale, la legge scaturisce dall'idea del sacro che va preservato, perché se si perde il sacro si perde la vita, perché il sacro vuol dire la vita. E quindi va protetta assolutamente. Ma se la vita si santifica, allora è il sacro che invade tutto, no? Che invade tutto. Ora il rischio invece è che non è più, la legge non sancisce più, cioè non protegge più il sacro. La legge, il diritto, no? Lo mette un po' in discussione il sacro, la sacralità della vita, no? Anche la legge la mette un po' in discussione. Quindi ecco, c'è questo scollamento proprio, no? Dall'essenza, dai valori essenziali a una visione un po', ecco, che va per conto suo. E quindi l'importante è proprio questa mistica incarnata, far sì che quell'esperienza fusionale che è rigenerativa, che è lo stare nel grembo dello spirito, e quindi entrare in quell'abbandono, in quella passività, come il feto nel grembo, che è passivo, però c'è una grande azione intorno a lui, no? Lo forgia, un'azione misteriosa. E così noi, quando stiamo nel silenzio, per me è quello l'atteggiamento, no? Del silenzio, per me è sempre quello, rientro nel grembo dello spirito e fa tutto lui, lei, perché per me è femminile, la rua, no? Fa tutto lei e io sto qui, mi lascio fare. Quindi lasciati amare dall'amore, perché lo spirito è amore, amore in atto, amore amante, amore che nell'atto di amare, no? Quindi lasciati andare, stai lì e fa tutto. Però tu devi cedere, non resistere, no? Quindi anche ieri qualcuno l'ha detto, non è facile lasciarsi amare, non è, anche quello non è facile lasciarsi amare, perché a volte l'amore ti mette a nudo e a volte noi non vogliamo questo. E quindi, ecco, e allora niente, volevo concludere su un accenno alla Quaresima, visto che oggi siamo, cioè ormai abbiamo cominciato il cammino di Quaresima, e queste due letture della settimana scorsa e oggi, no? Le tentazioni di Gesù nel deserto e oggi la trasfigurazione, c'è questo punto in contatto che è la figliolanza divina. Io vedo questo, no? I 40 giorni della Quaresima costituiscono 4, c'è tante vocazioni, insomma il numero 4 riguarda lo spazio-tempo, il 4, però con lo 0 riguarda un ciclo che si espande, no? Però questi 40 giorni seguono l'annuncio forte del battesimo: tu sei mio figlio amato, tu sei mio figlio, tu sei figlio di Dio. Okay? Allora è questo, no, che è travalicante, e quindi lo spirito, lo spirito del deserto, metabolizzare questa rivelazione. Anche Gesù ha bisogno di metabolizzare questa rivelazione che è sconvolgente, no? Quindi io la vedo come un tempo estatico, un tempo sospeso in cui Gesù entra nell'eterno, no? Nell'eterno in cui gusta questa fusionalità, diciamo, questa dimensione fusionale. Quindi io la vedo come una dimensione mistica di Gesù, estatica, no? In cui vive questa appartenenza al Padre. Perché metabolizzare questo è, insomma. Quindi io lo dico, no? Che questi 40 giorni di Quaresima abbiano proprio come centro focalizzare la nostra figliolanza divina. Ma ci crediamo di essere figli e figlie di Dio? Questo è fondamentale, no? E viene ribadito sul Tabor, viene ribadito, no? Questa cosa. Quindi è proprio un filo conduttore della Quaresima, questa. Essere figli di Dio, cioè, perché se non c'è questo, non, la croce scaturisce da questo, non è con la buona volontà, non si fa con la buona volontà, è la conformità all'amore divino porta a questo, perché l'amore divino, il Padre non vuole la morte in croce del Figlio, il Padre vuole il trionfo e l'amore sulla terra, come in cielo così in terra, il Padre vuole quello, ma siccome non c'è. Non c'è l'amore, allora qualcuno lo deve assumere, il disamore, diciamo, tutta la contraddizione, qualcuno la deve assumere, perché è quella che nessuno vuole, nessuno la vuole, no? Tutta la parte della rimozione significa un dolore non assunto, che poi è incontrollabile e si scatena in tutte le maniere più efferate. Cioè, ecco, allora, siccome è una dimensione che nessuno vuole, questa, no? Ognuno ha una parte rimossa e a livello collettivo diventa una massa che poi si vede cosa produce. Allora il punto è questo, cioè è quello di Cristo, di Gesù Cristo, Gesù che è conforme al Cristo cosmico, al principio universale, no? È l'umano che è conforme al divino, quello è Cristo. L'umano che è conforme al divino agisce come il divino, e cioè porta tutto quello che c'è, perché l'amore divino porta tutto, Dio porta tutto, e questo è il messaggio grande di Gesù, che Dio è Dio che porta tutto. E allora tutta questa massa di dolore la porta Dio. E allora l'umano che incarna il divino si muove nello stesso modo. Quindi non è né un atto di volontà, né un subire, né un risarcimento. Quella visione lì del risarcimento, quella va superata perché è la tipica, la legge della remunerazione. Dio non ha bisogno di essere risarcito, cioè questo è evidente, no? Qui questa evoluzione va fatta di pensiero, non va a risarcire niente, va a consumare, ad assumere il dolore del mondo. No, perché Dio ha mandato il figlio non per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Come lo salvi? Assumendo quello che il mondo non vuole assumere. Tutto il retroscena, tutto quello che nessuno vuole e chi è nella luce divina lo prende. È questo. Quindi quello è la traiettoria. Quella è la traiettoria. E nessuno si può obbligare, perché veramente la distorsione semmai nella Chiesa è stato tutto questo. No, questo fare il sacrificio è nobile, ti nobilita, perché diviene un atto d'amore puro, ma non ti ci puoi improvvisare con la buona volontà. Quindi lì è proprio silenzio, lì c'è da fare proprio silenzio, è un punto da non toccare, perché dipende proprio diciamo dalla persona, no? In quanto può elaborare questo oppure no. E quanto quindi questo divino si è incarnato per agire in pienezza, che il divino in pienezza agisce così. Ma noi siamo in cammino e siamo, non si sa a che punto siamo e facciamo quello che possiamo, non ci possiamo forzare su questi piani. Ecco, quindi io direi siamo. Basta.